Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La nostra prossima ospite ci racconterà di un'avventura incredibile che l'ha segnata e le ha portato delle amicizie e dei legami praticamente familiari. Da Bassano del Grappa la nostra ospite si è ritrovata nell'Australia del Nord più estrema, in una comunità aborigena per oltre un anno e mezzo. Diamo allora il benvenuto alla nostra ospite Veronica Olivetto. Veronica, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Veronica, grazie. Tu hai un'esperienza che pochi italiani possono vantare nel loro curriculum. Sei venuta in Australia come tanti e ti sei ritrovata dopo una vacanza a fare una scelta di vita incredibile in una comunità aborigena dove hai passato un anno e mezzo abbondante. Allora raccontaci di dove sei stata e come sei finita in queste circostanze.
Beh, innanzitutto è stata un'esperienza che sì, da italiana, molto rara da fare, ma anche poi mi sono resa conto anche da australiani, no? Perché non molti hanno la possibilità di vivere quello che ho vissuto io. Io sono partita dall'Italia, da Bassano del Grappa, e sono arrivata a Cairns, dove lì ho qualche appoggio con qualche familiare, e ho fatto il mio primo anno di Working Holiday Visa. Ovviamente lavoravo e cercavo, insomma, qualche opportunità, qualche spiraglio per rimanere con qualche altro visto, con uno sponsor, andare in student e quant'altro. Poi, mentre ero in Working Holiday Visa, la mia passione è sempre stata quella di comunque informarmi per quanto riguarda la vita degli aborigeni, la comunità, la cultura, così, perché volevo anche scoprire quella parte d'Australia. E così mi ero interessata e per fare un esercizio per imparare l'inglese mi sono messa a scaricare delle tesi universitarie su comunità del Queensland e provare, insomma, a fare questi esercizi di inglese, che così magari imparavo anche qualcosa. Un giorno facevo la cameriera alla Cairns e un ragazzo che veniva spesso in questo caffè, scambiamo due chiacchiere parlando di bilinguismo, mi dice: guarda, io sono da una comunità, anch'io aborigena, sono bilingue, e mi accenna appunto la comunità che era di Aurukun, che era quella che io stavo studiando questa tesi, quindi io glielo accenno e lui mi dice: ah, lui è mio padre, l'antropologo che io stavo studiando questa tesi per imparare l'inglese, era il suo papà.
Per adesso sembra il trama di un film.
No, ma veramente. E niente, poi comunque resto in contatto con questa persona e poi conosco anche, sempre lavorando casualmente, un altro lavoratore di quella comunità che era un direttore scolastico, e una delle cose che mi appassionava di più appunto anche la scuola e il volontariato con i bambini per i miei studi sociali che avevo fatto in Italia. E niente, che così poi arriva alla fine del mio visto e contatto tutti e due e gli dico: guarda, il mio visto sta per scadere, io non so cosa succederà dopo, forse andrò in studio, forse torno in Italia, però ormai mi sono troppo incuriosita e vorrei visitare una settimana la vostra comunità dove tu lavori e dove l'altro mio amico aveva la famiglia. E quindi succede questo, spendo i miei ultimi risparmi per prendere l'aereo e andare su questa comunità in mezzo al nulla.
Che tratta hai fatto? Perché immagino che anche arrivarci non sia stato semplice.
Infatti, cioè, praticamente là arrivano solo voli charter e ci sono delle ditte private che hanno questi aerei che vanno da Cairns e a volte sono diretti, ma a volte fanno come i pullman, no? Vanno su e giù nelle varie comunità.
Geograficamente parlando, descrivici dov'è esattamente questa comunità?
Praticamente è nella puntina al nord dell'Australia, nord-est dell'Australia, dove c'è il Golfo di Carpenteria e poi sopra ci sono le isole della Papua Nuova Guinea e delle Torres Strait Island, però è nella parte west e quindi c'è questa fetta di terra dove c'è solo una cittadina che è Weipa, che è la cittadina un po' di minatori, che è la cittadina più vicina, che ha 3 ore di macchina in mezzo al bush, in mezzo a strada sterrata. E quindi c'è questa foce del fiume, in mezzo proprio questo delta di 3 fiumi che vanno sul Golfo di Carpenteria, e una piccola, piccola popolazione di 1000 abitanti, di cui il 90% aborigeni.
Si può dire che eri nella punta estrema del dito d'Australia?
Esatto, sì. E con la fortuna di avere il sole che tramontava nel Golfo di Carpenteria, quindi i paesaggi un po' del West Australia.
Insomma, sei arrivata armi e bagagli per una settimana. Qual è stato il primo approccio a questo posto, alla gente?
Guarda, come tutti, ho fatto la cosa istintiva di guardare su Google questa comunità e purtroppo le informazioni che ci sono a riguardo sono tutte quante molto, molto allarmanti perché è una delle comunità un po' più pericolose e disagiate dell'Australia. Io comunque ero ospite da questa famiglia e i primi 2 giorni, siccome c'erano ancora i bambini a casa da scuola, perché ovviamente i bambini di una certa età non hanno la scuola lì, no? Devono andare in boarding school, erano ancora a casa in vacanza. E quindi la mia camera non era disponibile e ho dormito nell'unico posto disponibile per persone da fuori, che era questo lodge, questo motel, che poi io ci sono finita a lavorare. E lì praticamente già il primo giorno che sono arrivata mi hanno offerto un lavoro, mi hanno detto: "Ah, ma sei italiana, sai cucinare, sai gestire un hotel, sei la cameriera perfetta, vieni qua a lavorare per noi". E gli ho detto: "Guarda, no, perché nel senso sono appena arrivata, ho sentito cose terribili di questa comunità, va bene che sono qua ospite, però vorrei un attimo capire com'è prima". E alla fine di quella settimana, poi dopo 2 giorni sono andata a abitare con la famiglia e alla fine di quella settimana ho accettato il lavoro ad occhi chiusi perché mi ero completamente innamorata del posto.
Veronica, raccontaci allora da chi era composta la famiglia che ti ospitava.
Il problema di descrivere una famiglia Wick è che, come tante culture diverse, la famiglia, sai, mamma, papà, fratelli, cugini, così, sono diverse, no, in base alle culture. Quindi la famiglia era enorme. Adesso io ho più parenti ad Aurukun che in Italia. E quindi il concetto di fratelli, cugini, io non, ancora faccio fatica a capirli perché magari, sai, io sono nonna di qualche bambino che non c'entra niente, che trovai a essere zia, eccetera. Quindi è un po' faticoso, però se vogliamo interpretarli in maniera occidentale, diciamo che sono andata a abitare in questa casa dove c'erano 2 sorelle e una delle due aveva una bambina spettacolare e nella casa a fianco c'era l'altra sorella con il marito e i loro figli. Queste famiglie all'inizio sono andata lì appunto a dormire, ma poi è stato il mio porto e la mia salvezza in tantissime occasioni. Quando io sono tornata lì per lavorare, io spassavo i pomeriggi con loro perché il mio posto di lavoro non era ancora pronto e quindi io mi passavo i pomeriggi con le sorelle e i bambini a giocare o a bere il tè, insomma, da loro.
Ecco, tu ti stai riferendo a queste persone come la mia famiglia. È una frase simbolica, affettuosa quella che stai usando, oppure è giuridicamente la tua famiglia? Ecco, raccontaci.
Allora, legalmente no, perché sennò sarebbe stato molto più facile prendere visto in Australia. Però diciamo che a livello culturale è una sorta di beh, affettivo sicuramente per me nei loro confronti, però anche di rispetto da me verso i loro confronti, perché comunque già dai primi giorni che io ero lì, la gente cominciava a chiedermi, vedendomi con loro spesso, no? Non ero come individuato come gli altri lavoratori, no? Perché io ero lì che abitavo con loro, gli altri lavoratori intendo da fuori della comunità. E quindi la gente mi domanda, come domandava ai paesini veneti o penso anche in tutta Italia, di chi sito, di chi sei, no? In Veneto si dice di chi sei. E ti voleva un attimo mettere una collocazione all'interno della comunità. Là ci sono 5 clan e la forza e anche il punto debole di Aurukun è appunto che le famiglie sono molto molto forti ed è importante capire dove appartieni, insomma. E quindi da lì appena ci sono state insomma le occasioni di dovermi presentare con altre famiglie o altre persone, hanno iniziato a usare il termine tu sei mia sorella, lei è tua nipote, oppure magari andavo a trovare una persona anziana e venivo presentata dalla famiglia con un'appartenenza all'interno della famiglia, insomma.
Ormai sono anni che, mi sembra almeno 4-5 anni, che sei ritornata a Sydney, diciamo, nell'Australia più ufficiale. Questi rapporti familiari sono rimasti accesi? Sono rimasti vivi?
Beh, sì, certo, perché comunque ovviamente con Facebook, con i social media, adesso è molto facile rimanere in contatto un po' con tutti, come noi rimaniamo in contatto con i nostri familiari in Italia, i nostri amici in Italia. Tuttavia, la cosa che è veramente struggente è che no, io andrei lì almeno 6 settimane, 4 settimane all'anno di detox ad Aurukun, però è proibitivo come prezzo e non riesco a mantenere i rapporti quanto vorrei, no, di andare a trovarli. Però ogni qualvolta qualcuno viene a Sydney o io vado a Cairns o se ci sono occasioni particolari, insomma, ci si vede sempre. Tra l'altro una cosa, cioè io ho dei punti di riferimento là perché comunque la mia sorella più grande, che si chiama Yap, la sorella più grande, poi nel frattempo lei è una persona meravigliosa e nel frattempo è diventata anche sindaco della comunità, quindi io la vedo proprio come un mentore, no? Nella mia vita.
Noi siamo in collegamento con Veronica Olivetto che ci sta raccontando la sua avventura ormai di qualche anno fa in una comunità remota aborigena proprio nel nord più estremo dell'Australia. Veronica, che lingua parlavate?
Allora, io parlavo un mezzo inglese e loro parlavano mezzo inglese pure loro, perché comunque loro, infatti, una cosa che mi sono sentita finalmente a tirare un sospiro di sollievo era che a Cairns mi sentivo sempre in difetto, no, parlando l'inglese. Invece, quando sono arrivata là, mi dicevano: ma non preoccuparti, che anche noi l'inglese non lo parliamo bene, e anche per noi è la nostra seconda lingua. Là loro parlano Wicmuncan, però poi ci sono vari dialetti, perché comunque la comunità di Aurukun è stata messa insieme da una popolazione Wic, che è grande più del Veneto, per far capire un attimo le dimensioni, e sono stati messi insieme anche forzatamente cinque clan diversi con cinque dialetti diversi. Il principale che viene parlato tra tutti come una lingua comune è il Wicmuncan, però poi ci sono dialetti diversi. Io là avevo un po' imparato qualche frase, insomma, strategica che mi
Tipo?
serviva per. Tipo, se hai l'accendino, fammi il tè. Allora, tipo una frase semplicissima che è Wanda che vuol dire come stai? Oppure quando ti saluti devi dire a po', che vuol dire arrivederci, che è una cosa molto bella perché comunque in inglese manca un po'. C'è quel bye, ma non è così caldo come a po'. E poi ogni tanto mettevo qualche parolaccia in Wicmunca così
Ottimo, che
perché
gradino
quelle
numero
legano
uno per
sempre.
imparare una lingua.
Esatto, quelle fanno sempre legame. No, allora ogni tanto parlavo pure parolacce che così mi servivano.
Riuscivate a comunicare? Un anno e mezzo, normalmente per una lingua basta se è abbastanza simile alla propria lingua d'origine, altrimenti è molto complesso. Raccontaci le cose più facili e più difficili, appunto, per imparare questo dialetto, questa lingua aborigena.
Beh, loro parlano comunque inglese molto bene, nel senso la maggior parte delle persone parlano inglese sufficientemente per capirci. Ero più io che dovevo imparare a comunicare con gli altri, sia in inglese sia qualche parolina qui e là. Diciamo che io lo studiavo un po' anche per farmi passare il tempo, perché non essendoci internet, alle 5 e mezza, 6 di sera, quando calava il sole, comunque dovevi essere chiuso dentro casa. Era un po' una maniera per svagarmi, imparare e anche per portare rispetto, no? Perché comunque la lingua, secondo me, quando tu impari è una forma di rispetto, e anche perché soprattutto per il valore che ha la lingua a livello aborigeno, perché noi a volte non ci pensiamo, però il fatto che è una cultura dove viene trasmessa i loro valori, la loro storia, la loro conoscenza, tutto a livello verbale. Quando noi diciamo delle parole, ha lo stesso valore che per noi hanno libri, chiese, monumenti, statue. E tutto quello che c'è, il bagaglio culturale, no? Si racchiude in certe parole, quindi per me era anche importante, insomma, sforzarmi di imparare o almeno di chiedere, far domande, e se me lo meritavo, insomma, mi raccontavano anche, mi facevano far parte di certe storie.
E poi, grande vantaggio per un italiano, la pronuncia di questa particolare forma dialettale, molto simile alla nostra.
Sì, esatto, quindi una maniera di leggere le vocali, quindi la A che si legge come A, la E che si legge come E, la R pronunciata come R, giocavano a mio vantaggio perché mi dicevano: oh, guarda, sei fluente, sei portata per la nostra lingua. Invece io avevo il vantaggio di sapere l'italiano. E poi c'erano certe assurdità, come per esempio una volta una delle mie sorelle mi ha chiesto: hey sis, chica? E gli ho detto, mi sono girato, chica, che per loro voleva dire sigaretta. E per me cicca in dialetto veneto diciamo cicca. Quindi ho avuto un attimo
La cicca.
la cicca, lei mi ha chiesto dammi la cicca, ho detto ma come, aspetta, mi stai chiedendo
In che lingua stiamo
sigaretta,
parlando? In
in che
Veneto?
lingua, aspetta un attimo che non mi capisco più. Sì, no, comunque sì, ero avvantaggiata dall'italiano.
Veronica, allora, in questo anno e mezzo cosa hai fatto? Hai trovato quindi subito dopo una settimana neanche lavoro in questo albergo? Sei rimasta lì per tutto il tempo?
Allora, sì, però ovviamente se andasse tutto bene non, le cose non sarebbero divertenti, quindi cosa è successo? Che io ho applicato per il visto, ho fatto tutte le carte che ci volevano e sono state accettate e quindi mi sono trasferita là subito dopo ho fatto il test inglese, appena arrivato lo sponsor mi sono trasferita. quando sono tornata, il ristorante dove io dovevo andare a lavorare, gestire, cucinare e gestire il lodge non era pronto. Quindi i due titolari mi hanno detto: guarda, intanto stai qui, hai l'alloggio, perché comunque il lavoro arrivava con il container, che era la stanza, una delle stanze là nel lodge, e mi hanno detto nel frattempo che noi facciamo questo, ci sono delle tecnicalità, dei problemi di licenza, mettiamo a posto il ristorante, tu intanto stai qui, anche perché avevo speso tutti i miei ultimi risparmi per il visto stesso, quindi anche se avessi voluto tornarmene a Cairns non avrei potuto permettermi il volo. E quindi nel frattempo io stavo lì, mi dicevano che il ristorante doveva aprire in 1 mese, 2 mesi, così, invece alla fine sono passati 6 mesi. E quindi io per questi 6 mesi ho fatto la vagabonda, nel senso che non avevo un lavoro, però passavo le giornate là nella comunità, che noi tra l'altro la chiamiamo comunità perché è un villaggio, no? Però in inglese viene tradotto come comunità perché è un po' autosostenibile, diciamo. E quindi io passavo le mie giornate con loro, andavo a pescare e facevo quello che facevano loro, giocavano con i bambini, andavo dalle mie sorelle a bere il tè e niente, vivevo a Urukun tutto per tutto.
Cosa rispetto alla vita, diciamo, più occidentale, cosa c'era di diverso anche come tempi, come ritmi di vita, come attività?
Esattamente, i ritmi di vita come tu hai accennato è una cosa che ti colpisce subito, che all'inizio ti stressa un po', nel senso che noi siamo abituati ad avere dei ritmi dettati dal lavoro e dalla società in cui viviamo, dove nelle zone remote d'Australia non è così, non è più il lavoro, la società che detta i ritmi, ma è la natura, ma sono gli imprevisti. E sono tante cose che noi diamo per scontato perché noi viviamo in una macchina dove tutti gli ingranaggi funzionano quasi perfettamente, mentre lì ce ne sono due di ingranaggi che a volte funzionano, a volte no. Ti faccio un esempio: io questi mesi di vagabondaggio ho avuto l'occasione di prendere un passaggio e andare a Cairns, quindi ho detto vabbè, vado a Cairns, vado a trovare i miei amici, i miei familiari, e lì mi hanno detto: guarda, sì, dai, vieni anche tu, ti diamo un passaggio. Vieni qua domani. E io subito: a che ora? Domani. Domani. Quindi io la mattina alle 7 mi sono presentata davanti là, che mi ha guardato tipo: ma che cavolo fai? Cioè. E alle 7 io mi sono presentata lì con la mia borsa a aspettare, ma nessuno aveva la parvenza che dovevamo partire da andare da qualche parte. Quindi io avevo i mille dubbi di dire: ma ho capito bene che ci andiamo a Cairns, che mi danno un passaggio, oppure me lo sto inventando, o magari ho capito male, mistranslating la lingua, e niente. Poi invece loro se la sono presa con tutta la calma del mondo. Poi conta che per andare a Cairns sono 11 ore di macchina, quindi cerchi tendenzialmente di non guidare di notte. E quindi niente, poi alla fine verso le 11 torna il capofamiglia, che è il mio brother-in-law, il mio cognato, e dice: ah, guarda, mi sa che oggi non partiamo perché non c'è benzina nel distributore, non c'è benzina, il camion non è arrivato, quindi siamo tutti in piedi bloccati nella comunità. Ma l'ha detto non come una cosa tragica, come una cosa normalissima, no? Quindi ha proprio cambia un po' la visione, no, di quello che è, di quello che sono i tempi, i ritmi. Poi anche a livello lavorativo, nel senso, loro hanno un altro stile nel lavoro, nella puntualità, sono cose che sono essenziali e di massima importanza per noi, ma invece lì sono di secondo piano perché le cose importanti sono altre.
Veronica, come si è conclusa la tua avventura dopo un anno e mezzo?
In questo anno e mezzo ne sono successe di tutti i colori, cose meravigliose, cose un po' meno belle. Poi ho dovuto cambiare lavoro e nel cambiare questo lavoro ho applicato per un altro visto, e purtroppo, insomma, noi italiani sappiamo, e comunque noi immigrati sappiamo che i visti è sempre un gran punto di domanda, e purtroppo questo visto era finito in bridging visa e non arrivava mai l'ufficializzazione del cambiamento dello sponsor da un'azienda all'altra. Dopo 6 mesi di attesa ho deciso di andare a fare una vacanza a Sydney per staccare un po' la spina, perché avevo bisogno proprio di uscire e vedere i miei amici, vedere la mia famiglia e insomma staccare un po', bermi una birra, perché là è anche una comunità dry dove l'alcol è bannato. E quindi sono andata a Sydney per 2 settimane di vacanza, e in queste 2 settimane io ho avuto un'offerta lavorativa che pensavo fosse la svolta di finalmente avere uno sponsor che mi portasse alla permanente, e ho dovuto accettare a malincuore questa nuova offerta e l'ho comunicato ai miei datori di lavoro lì, e sono rimasta a Sydney perché poi ovviamente con i soldi di applicare per un nuovo visto, dovevo tornare, ritornare ad Aurukun e ritornare a Sydney, non ce la potevo fare, quindi sono rimasta direttamente a Sydney.
Senti, cosa ti ha lasciato questa esperienza? Insomma, una bella fetta della tua vita in un posto che effettivamente immagino dica, anche soltanto come nome, dica poco a tutti noi che ti stiamo ascoltando, un'occasione unica per una ragazza italiana, ma anche per un'australiana. Cosa ti ha lasciato tutto ciò?
Una cosa importante è che è cambiato il mio mindset, è cambiata la mia maniera di vedere, di percepire tante cose a livello umano, a livello politico, a livello spirituale, in tanti livelli. Però penso che a livello proprio personale, quello che è cambiato per me è, come posso spiegarti? Io, sai, io sono partita dall'Italia, io lavoravo in hospitality, avevo un'attività mia, un barretto mio. Però qui noi italiani abbiamo un po' la mentalità che tu studi per un lavoro, decidi cosa fare nella tua carriera molto da giovane e c'è un po' quella mentalità di posto fisso, c'è un po' quella mentalità di avere un approccio a una carriera e rimanere un po' quello che sei, no? E senza metterti in gioco, senza dover cambiare, senza dover cominciare da zero e non crederci proprio a fondo alle tue capacità. E quindi io fino a quell'esperienza là pensavo comunque che le mie capacità erano quelle. Sì, potevi imparare un'altra lingua, però magari ricominciare tutto sarebbe stato impossibile. Invece là mi sono resa conto che ricominciare è facile, nel senso non è facile, però si può fare, è challenging ed è, ti dà di più di quello che toglie. E da lì io mi sono portata a questo nuovo approccio che comunque mi ha fatto fare una carriera fantastica e mi fa imparare cose, mi fa fare 100.000 progetti, 100.000 lavori, perché comunque riesco a mettermi in gioco e so che ce la posso fare, anche se magari non è quello per cui avevo studiato, però magari lo studio adesso, imparo e lo faccio.
Veronica, accennavi prima alla spiritualità. Che tipo di spiritualità c'era in questa comunità?
Allora, lì comunque c'è un dualismo molto forte tra la tradizione aborigena e l'influenza cristiana, quindi c'è questo dualismo che è veramente difficile a volte da interpretare, però ti rendi conto di quanto certi dogmi e certe imposizioni che dà la società attraverso la religione possono essere nocivi, no? per la società. Infatti, quasi tutti i problemi sociali lì sono comunque dovuti a un'imposizione di certe regole che hanno messo con la cristianità. Però dall'altra parte è anche la salvezza di tanti, cioè le persone che comunque lì ad Aurukun sono riuscite a fare una carriera, sono riusciti a diventare qualcosa per loro stessi, per la loro famiglia, a discapito di una società molto molto difficile dove crescere e a discapito di essere molto disavvantaggiati, molti l'hanno trovata appunto per la fede che hanno nel cristianesimo. Per me personalmente, invece, per me è stata una cosa un po' che mi ha spinto molto all'ateismo, diciamo, al rispetto della cultura aborigena come una cosa che ha dei valori spirituali talmente forti, ma talmente che non sono tangibili, non li vedi con chiese, non li vedi con monumenti, non li vedi con un libro sacro, eccetera, che mi spinge ancora di più a rispettare la cultura loro, anche se non la capisco, anche se non la vedo e anche se non la cogliamo, no?
Veronica Olivetto, grazie per averci raccontato la tua storia. Pizza,
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.